E allora rieccoci, le 8:43 minuti del mattino. Ancora una volta buongiorno ascoltatori, benvenuti con una nuova puntata del giorno delle locuste, che cade sì di venerdì, ma cade nel venerdì della manovra del popolo. Casca a fagiolo, ma con un importante deficit di professor Di Stefano, che oggi non è qui in studio con noi, ma però ce lo abbiamo comunque al telefono. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ecco, per fortuna la sento forte e chiaro, anche perché hanno aperto le borse, i mercati cominciano a rispondere alla manovra e il dato che è appena arrivato ci dice di uno spread BTP Bund che vola a 258 punti e i rendimenti sui BTP che viaggiano al 3%. Sono effetti annunciati. Dopodiché le chiedo se è solamente l'antipasto oppure ci dovremmo aspettare qualcosa di più importante. Questa mattina i commentatori sui giornali dicevano due cose un po' diverse. C'era chi parlava e ipotizzava una rapida impennata dello spread e dei tassi, chi invece diceva beh, tutto sommato in quei 250 punti attorno a cui si è assestato lo spread tra BTP e Bund c'è già la previsione da parte dei mercati del varo di una manovra con queste percentuali di deficit. Lei come la vede?
Ma io direi che siamo un po' nel mezzo, non credo che sia tutto risolto con questo rialzo e quindi che necessariamente si possa fermare la preoccupazione e in parte la speculazione su i BTP e il debito italiano, ma non credo neppure che ci ritroveremo con almeno per ora con una situazione paragonabile a quando gli spread avevano raggiunto i 500 punti di differenziale. D'altra parte qui si tratta dell'annuncio della manovra, non si sa ancora come e in che modo Bruxelles potrà rispondere e vedo che questa mattina nei commenti anche il Sole 24 Ore, che in genere è quello, come dire, più rigorista dal punto di vista dei conti, affida a Dino Pesole i commenti e dice legittimo un'eventuale salita del deficit, ma per crescere, come a dire che sostanzialmente se la manovra sarà solo una manovra sulla voce della spesa e non si capisce come questa possa sostenersi dal punto di vista dell'andamento del PIL, se invece i 118 miliardi preannunciati ieri ma non spiegati di investimenti potrebbero effettivamente dare un impulso anche dal punto di vista dell'andamento del prodotto interno lordo e quindi invertire la tendenza negativa degli ultimi anni.
C'era anche una lettura, l'abbiamo citata in rassegna stampa, ancora più maliziosa, quella che propone Federico Fubini sulle colonne del Corriere della Sera, che dice attenzione perché questa potrebbe essere non tanto una manovra economica ma una manovra politica, perché contiene dentro la consapevolezza che arriverà una bocciatura netta da parte di Bruxelles, che i conti e i provvedimenti dovranno essere necessariamente rivisti in modo da potersi presentare così alle elezioni europee dicendo i tecnocrati di Bruxelles ci hanno impedito il cambiamento.
Ma questa è una lettura molto giusta, nel senso che comunque la si voglia vedere, è evidente che questa forzatura sul deficit è parte dovuta alle scelte di mantenere almeno una parte delle promesse elettorali e dall'altra ci si può vedere chiaramente in modo molto netto un vero e proprio manifesto di campagna elettorale per le europee che mette sostanzialmente nel mirino e in difficoltà anche Bruxelles, perché è evidente che una commissione peraltro in scadenza, perché come noto i lavori dell'attuale commissione Juncker finiranno in primavera del prossimo anno, si trova a dover fare il braccio di ferro con l'Italia, dove c'è un leader come Salvini che annuncia la volontà di avere una maggioranza addirittura o comunque una posizione di forza addirittura al Parlamento europeo, è evidente che un atteggiamento eccessivamente rigorista potrebbe solo favorire ulteriormente la spinta antieuropeista e mettere ancora più in difficoltà la relazione di Bruxelles con alcuni stati membri.
Torneremo naturalmente sul tema della manovra poi tra poco insieme al professor Santoro, ma intanto vediamo quella che è la notizia della notte, che infatti non abbiamo trovato sui giornali, che riguarda Tesla, perché la SEC ha avviato un'azione legale contro Elon Musk. Il titolo crolla a Bruxelles, ne avevamo parlato peraltro nelle puntate precedenti, anzi nella puntata precedente della nuova stagione del Giorno delle Locuste. Che cosa è successo?
Non è la prima volta che la SEC indaga su Elon Musk, ma in questo caso andiamo molto sul pesante, perché l'ipotesi di accusa sostanzialmente è quella di una vera e propria frode nei confronti degli investitori e della borsa. All'origine di tutto i tweet del 7 agosto scorso con i quali Musk annunciava il delisting della società, cioè sostanzialmente il fatto che era pronto un piano per riacquistare tutti i titoli oggi circolanti sul mercato e per far ritornare l'azienda Tesla un'azienda privata e quindi non collocata sul mercato. Credo molto giustamente la SEC, di fronte a questa spavalderia e a questi annunci che poi peraltro non si sono sostanziati, perché la Tesla è rimasta sul mercato azionario, questo ovviamente non poteva che produrre una reazione, e questa reazione potrebbe creare guai questa volta molto seri per Elon Musk, perché come noto la legislazione americana, a differenza di altri paesi come il nostro, sul tema degli annunci al mercato o comunque delle false comunicazioni usa la mano molto pesante, e nei confronti di chiunque, non è mai stata come dire morbida nei confronti di nessuno, nemmeno nei grandi delle grandi figure di Wall Street.
Torniamo a parlare di tassi, però in questo caso quelli americani, perché c'è stato un aumento importante dei tassi da parte della Federal Reserve. Non si vedeva un tasso del 2% dal 2008, ma si potrebbe è probabile che non sia finita qui.
Non è assolutamente finita qui, tutti gli analisti anche per la lettura stessa delle affermazioni che sono state fatte dal governatore della Fed hanno già messo in conto che ci possono essere altri 3 rialzi dei tassi di interesse entro la metà del 2019, quindi molto rapidi da un punto di vista della politica monetaria. Entro il giugno del prossimo anno quindi il tasso ufficiale di sconto degli Stati Uniti potrebbe salire al 3%, un ulteriore 1% in meno di 9 mesi. Questo può avere degli effetti veramente molto consistenti sull'economia mondiale, alcuni li abbiamo già raccontati, si vedono già e si aggravano sempre di più, ma un tasso al 3% crea un divario innanzitutto con l'andamento dei tassi della BCE, che oggi sono ancora fermi a zero. BCE che, come lo ricordiamo, sta concludendo il quantitative easing, ma non ha definito ancora una strategia chiara sull'exit strategy dopo il quantitative easing, anche perché c'è il cambio della guardia della BCE che incombe, ma soprattutto questo rialzo dei tassi metterà veramente sotto pressione ulteriormente, rischia di scatenare una vera e propria crisi finanziaria per quei paesi emergenti che sono indebitati in dollari e che già in questi primo anno di inversione di tendenza stanno mostrando fortemente le corde e la difficoltà si misura proprio in modo palpabile.
A proposito di paesi indebitati, questa è stata la settimana in cui l'Argentina si è trovata costretta a vedere ampliato a dismisura il piano del Fondo Monetario Internazionale.
Sì, perché Macri ha portato il prestito a 57 miliardi di dollari. Sarà un prestito record, una cifra superiore ai 50 miliardi annunciati a giugno, una cifra che non servirà probabilmente a salvare l'Argentina da un nuovo default, default che si avvicina per varie ragioni, anche significativo, i giornali e la stampa italiana l'hanno un po' preso sottotono, ma questa è stata anche la settimana delle dimissioni del governatore della Banca Centrale Argentina, che anche se non fosse un default dal punto di vista tecnico, bisogna dire che comunque il tasso di aumento dei prezzi quest'anno veleggerà al 40%, così come i tassi di interesse ufficiali che sono praticati in Argentina. La situazione è veramente appunto assolutamente paragonabile a quella del crack, quindi in meno di 2 anni il grande paese sudamericano ha bruciato tutte le proprie posizioni valutarie e ora ricorre al prestito del Fondo Monetario Internazionale, che bisogna dirlo con franchezza ha una ricetta come al solito devastante, perché il Fondo Monetario ha imposto all'Argentina tagli alla spesa pubblica, in un paese come il grande paese sudamericano che ha una situazione gravissima di disuguaglianze e di povertà. Questo non farà altro che aumentare la situazione e produrre una recessione, oltre a un tasso di inflazione super galoppante.
Visto che siamo in Sud America, e in Sud America ci restiamo, ma ci spostiamo in Brasile, siamo alla vigilia delle elezioni brasiliane, e Petrobras ha patteggiato con le autorità americane una mega multa da quasi 1 miliardo. La vicenda è quella famosa delle tangenti, e quindi siamo arrivati, come dire, al punto definitivo. 1 miliardo di dollari di patteggiamento.
Sì, 1 miliardo, per la precisione un po' meno di 1 miliardo di dollari che sono stati patteggiati da Petrobras con il Dipartimento della Giustizia americano. L'inchiesta, come forse gli ascoltatori si ricordano, è la molto molto contestata inchiesta Lava Lato, che comunque cioè il riciclaggio, la lavanderia sostanzialmente in portoghese. È un'inchiesta che è in corso da parecchi anni e che è partita proprio dagli episodi di corruzione che ruotavano intorno alla principale compagnia petrolifera brasiliana, peraltro compagnia controllata dallo Stato. Come spesso accade, il Dipartimento della Giustizia americano, grazie a un bill anticorruzione che permette agli Stati Uniti di indagare società estere anche utilizzando, anche se i reati non sono stati formalmente realizzati ma avvenuti nel territorio americano, Petrobras, essendo appunto una multinazionale, avendo interessi anche negli Stati Uniti, è stata comunque messa sotto inchiesta, ha dovuto patteggiare questa mega multa e non è comunque finita qui, perché le autorità americane stanno proseguendo le indagini anche su diversi altri protagonisti del grande patto corruttivo sudamericano tra imprese, soprattutto nel quale le imprese, come dire, compravano politici e amministratori in tutto il Sud America. Ricordo soprattutto il caso Obradecht, dalla grandissima compagnia di costruzioni sempre brasiliana. Le ammissioni dei vertici di Obradecht hanno fatto saltare almeno 3 presidenti uscenti di paesi sudamericani, perché appunto destinatari di tangenti, e anche contro Obradecht si preannuncia una sorta di procedimento da parte del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.
Caro professore, siamo già in chiusura di prima parte, e siccome oggi è il compleanno del ministro Tria, che compie 70 anni, lo ricordavamo anche questa mattina, gli vuole fare gli auguri?
Sì, auguri soprattutto per questo braccio di ferro con la maggioranza di governo. Mi sembra veramente un po' isolato, però
ecco,
auguri.
Come dicevamo, gli hanno regalato il 2,4% del deficit, bastava una cravatta, povero Tria. Invece, prima di andare in pubblicità, per provare a farla uscire dalle sue letture ponderose, che più volte ci ha raccontato qui al Giorno delle Locuste, le consiglio, ne stanno parlando un po' tutti, l'autobiografia di Totti, che è stata presentata al Colosseo e che è piena di gustosa aneddoti. Racconta per esempio di quando si è quasi menato con Spalletti nello spogliatoio, sono dovuti intervenire in 4 per bloccarli. Lei ha mai pensato di scrivere una sua autobiografia?
No, grazie, no. Ma in 4 per dividerli, però non è male.
No, ma un po' come quando lei ha aggredito negli spogliatoi il capitalismo e sono dovuti intervenire quattro gorilla del Fondo Monetario Internazionale per fermare la sua ira. Vede che l'aneddotica ce l'ha anche lei, potrebbe scriverla l'autobiografia. Magari ne parliamo non adesso però, perché dobbiamo andare in pubblicità e poi torna anche il professor Santoro, che si concentrerà in modo particolare sulla parte fiscale contenuta nella manovra del popolo. A tra poco con la seconda parte del giorno delle locuzze.
A tra poco.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il pensiero delle spese da affrontare. A destra, il solito.
Apri un ciringhito in Brasile, apri un ciringhito in Brasile, apri un ciringhito in Brasile.
Lo sappiamo, gestire i conti di un'attività è stressante. Per questo ci siamo noi di Volkswagen Veicoli Commerciali. Fino al 31 ottobre la gamma è tua con noleggio a lungo termine Solution da 199 euro al mese oltre IVA per 48 mesi e 80.000 chilometri, inclusi assicurazione, bollo e manutenzione. Così penserai solo al
ciringhito.
Volkswagen Veicoli Commerciali, l'idea in più per chi lavora.
Triennale Teatro dell'Arte. Philippe Ken, regista culto del teatro francese, torna al Triennale Teatro dell'Arte il 5-6 ottobre con La Melanconie des Dragons, uno spettacolo di sconfinata immaginazione e straordinaria poesia. Biglietti su triennale.org/teatro e su vivaticket.it. Triennale Teatro dell'Arte, lo sguardo sul mondo.
I CPSM presso il Conservatorio di Milano aprono le iscrizioni a corsi serali di musica a prezzi davvero popolari. Da 280 a 370 euro per corsi classici, jazz e pop, di strumento ed insieme, di teoria e coro. Si fa musica da lunedì a giovedì, dalle 20 alle 23, a partire dal 15 ottobre. Venite a iscrivervi il 3 ottobre, dalle 19 alle 22.30 in conservatorio, in via Conservatorio 12 al primo piano, modalità su cpsm.net.
Youssou N'Dour in concerto. Il politico e musicista senegalese torna sul palco del Live Music Club di Trezzo sull'Adda. Sabato 29 settembre, Youssou N'Dour dal vivo. Biglietti su Ticket One e Mail Ticket, liveclub.it.
Anti Anne di Monza vi invitano alla presentazione del libro di Paolo Berizzi, Nazi Italia, viaggio in un paese che si è riscoperto fascista. Intervengono con l'autore Alessandro Braga, giornalista, e Raffaele Mantegazza, docente all'Università Milano Bicocca. Venerdì 28 settembre, ore 21, binario 7, via Turati 6, Monza.
Quest'anno la regina vola sotto casa vostra in Ape Card.
Il modo più dolce e più rapido di riempire la dispensa di miele biologico per tutto l'inverno.
L'apicoltura biologica di Luca Bonizzoni vi consegna a domicilio 12 mieli a scelta col 10% di sconto e senza spese di Ape Card per ordini superiori ai 100 euro.
Fate la scorta su info@lucabonizzoni.it oppure da Popo Gusto.
Vi leccherete le dita, parola di regina.
Popolare Network.
Blue, for
tre minuti dopo le nove in compagnia dei Ramones che raccontano di questo mondo fantastico, e laddove c'era il professor Santoro adesso c'è un buco, o meglio dei puntini di sospensione, o come la volete voi, ma il professor Santoro non si trova, rassicura la famiglia. È probabile che ieri sera, essendo a Roma, sia andato a ubriacarsi col ministro Tria per festeggiare il suo compleanno. Al momento non sa, non risponde e comunque non c'è, caro professor Di Stefano. Ci ha tirato tecnicamente un pacco, e quindi noi riprendiamo la nostra scaletta là da dove volevamo.
Fortuna Erika, la nostra scaletta. Può sopperire anche al pacco del professore.
Va bene, va bene. Allora facciamo un cambiamento, solo perché un fatto di coerenza geografica. Visto che avevamo lasciato l'Argentina per andare in Brasile, restiamo sempre in Sud America, completando il quadro, perché c'è un'altra multa che ha colpito la principale compagnia mineraria cilena. Anche in questo caso la vicenda è una vicenda di tangenti.
Esattamente, anche in questo caso è una vicenda di tangenti, anche in questo caso c'è di mezzo il Foreign Corrupt Practice Act, cioè appunto il bill, la legge che permette agli Stati Uniti di colpire società internazionali responsabili di corruzione, e in questo caso nel mirino è finita la principale compagnia mineraria cilena, che ha ricevuto una mega multa dalla SEC, e anche il suo amministratore delegato uscente è stato costretto a pagare $125,000 di multa, mentre l'azienda ne ha versati ben 15 milioni, certo poca cosa rispetto a Petrobras. In questo caso si tratta sempre di tangenti che sarebbero state pagate appunto dalla Sociedad Chimica e Mineraria de Chile nel corso di circa 6-7 anni per mettere a tacere provvedimenti di eventuale controllo ambientale e per pubblicare dei dati non veritieri sull'andamento economico dell'azienda e sui rischi che erano connessi esattamente a questi eventuali chiusure e provvedimenti legati ai danni ambientali prodotti dalle attività estrattive.
Nelle miniere si trova anche tanto carbone, e una delle notizie che sono rimbalzate in questi giorni è che in controtendenza con quanto auspicato dai vari protocolli internazionali, la Cina starebbe riaprendo un sacco di miniere di carbone.
Sì, questo lascia un po' sorpresi, perché appunto in realtà i cantieri delle centrali a carbone è stato annunciato che erano stati chiusi. Qui c'è una sorta di giallo, perché non c'è nessuna dichiarazione ufficiale.
Siamo in Cina, mi perdoni la battuta.
Sì, certo, non ci sono dichiarazioni ufficiali, anzi la Cina ha mantenuto tutti gli impegni e sta accelerando sugli investimenti sulle rinnovabili e soprattutto sull'auto elettrica, ma da appunto un'osservazione satellitare di alcuni fatta da questa associazione ambientalista Coldsworn, attraverso appunto le immagini satellitari emergerebbe che in realtà diversi cantieri, per la precisione una parte dei 100 che erano stati sospesi, sarebbero stati riattivati. Ora non si capisce, perché oggettivamente non è, su questi punti la Cina è stata finora abbastanza trasparente, non si capisce se si tratta di processi di conversione o di smantellamento di queste centrali che appunto dovevano essere realizzate e che poi il governo cinese aveva sospeso, o se effettivamente anche per effetto del incremento dei costi del petrolio e dei dazi imposti da Trump, l'amministrazione centrale di Pechino abbia deciso un'inversione di tendenza che lascerebbe comunque un po' sorpresi rispetto alle strategie appunto del gigante asiatico. È una notizia che andrà verificata in corrispondenza col fatto che non più di 10 giorni verrà anche pubblicato, con un grande meeting in Sud Corea, il rapporto della IPCC, cioè dell'International Panel on Climate Change, l'organismo delle Nazioni Unite che fa le analisi e studia gli effetti dei cambiamenti climatici, e quindi probabilmente in quell'occasione, che cade tra l'altro con una scadenza così importante, forse si riuscirà a capire un po' meglio di questo giallo denunciato da Cole Sworn.
A proposito di clima, è evidente che l'eventuale riapertura di una mole così significativa di miniere di carbone possa avere un impatto sugli effetti delle misure prese di fronte all'alve per il global warming. Però c'è un dato interessante a proposito di clima, perché l'allarme clima potrebbe essere molto più efficace di Berlusconi, creare addirittura 65 milioni di posti di lavoro contro il milione promesso da Silvio.
Sì, è un rapporto che è stato pubblicato e che abbiamo rilanciato anche sul nostro sito valori.it, è un rapporto della Global Commission on the Economy and Climate che ha quantificato i vantaggi economici e sociali della salvaguardia del clima. È un rapporto estremamente interessante di cui consiglio la lettura, perché spiega come effettivamente una politica economica alternativa possa avere degli effetti di volano di crescita molto consistente per le economie e per i posti di lavoro. Questo rapporto, che lo ricordiamo, questa Global Commission non è una ONG, non è un'associazione ambientalista, ma un organismo indipendente voluto da Regno Unito, Svezia, Indonesia, Norvegia, Corea del Sud, Colombia, Etiopia, quindi un organismo indipendente sovranazionale, forse anche questo rende molto interessante il lavoro, che dice sostanzialmente che non solo la nuova economia garantirebbe un guadagno di 26 mila miliardi di dollari, ma permetterebbe di evitare 700 mila morti premature dovute all'inquinamento, che come sappiamo sono morti che hanno dei costi economici molto elevati, e appunto di creare ben 65 milioni di posti di lavoro in questa conversione economica. Anche il rapporto mette in evidenza come non si tratti più di un tema di convenienza dal punto di vista economico, ma evidentemente di posizioni di rendita che vanno smantellate, prima tra tutti i sussidi ai fossili, ma poi c'è il tema di interrompere immediatamente la deforestazione, che questa scelta potrebbe produrre fino a 10.000 dollari per ettaro in termini di vantaggi per il sistema, così come anche la bonifica delle terre degradate, 160 milioni di ettari, che potrebbe far guadagnare 84 miliardi di dollari l'anno. Insomma, credo che questo rapporto sia veramente una Bibbia per chi vuole capire che la lotta ai cambiamenti climatici non è un problema utopico, ma è una scelta economica anche di crescita e sviluppo, ovviamente in modo molto diverso, dell'economia e dei posti di lavoro.
Le 9:11 minuti, dalla clima torniamo invece alle valute, perché c'è stato un fiocco azzurro in settimana e viva e viva è nato il criptodollaro. Dove è nato? Sotto un cavolo? L'ha portato la cicogna? E soprattutto, che cos'è il criptodollaro e che cosa serve?
Beh, no, innanzitutto è ovviamente un ennesimo prodotto finanziario che prende le mosse da Wall Street. È una ipotesi, è uno strumento di natura finanziaria per ora. Si tratta di un'iniziativa dei gemelli Winklevoss, Tyler e Cameron.
Ma va, quelli di Facebook?
Bravissimo, quelli che erano diventati famosi perché avevano fatto la causa contro Zuckerberg, e secondo me ci avevano anche ragione probabilmente, ma evidentemente più che portare a casa un po' di soldi non sono riuscite a mettere le mani neppure su un pacchetto di minoranza di Facebook. Comunque hanno lanciato in settimana questo USD coin, cioè una moneta, una criptovaluta base dollari che è attiva che permette sostanzialmente di scambiare in modo rapido sia dollari in criptovaluta sia criptovaluta in dollari, il tutto garantito da una capitalizzazione di 2,8 miliardi mediante la copertura di riserva, quindi sarebbe una sorta di moneta di criptovaluta molto stabile, quello a cui hanno cercato di spiegare anche i fondatori, che appunto si tratterebbe di un circuito parallelo di pagamento che non avrebbe i rischi strutturali dei bitcoin oggi in circolazione, perché appunto sarebbe ancorato alla parità con il dollaro invece che a una serie di strumenti di scambio che sono molto opachi e, come sappiamo, hanno prodotto una serie di truffe e di dubbi anche sulla solidità e la trasparenza del sistema delle criptovalute.
Intanto le segnalo, se le può interessare, visto che oggi è e sarà una giornata molto turbolenta sui mercati e sulle borse, che i titoli di Intesa Unicredit sono crollati in avvio a meno 6%.
Questo è inevitabile, perché è evidente che se si considera la possibilità che appunto la manovra possa avere effetti molto negativi sullo spread, e tutte le banche, a cominciare dalle più grandi, che hanno grossi portafogli di titoli pubblici in pancia, non possono che essere penalizzate, perché già solo il possesso di questi titoli può portarle a dover aumentare le riserve se appunto i valori complessivi dei titoli pubblici italiani dovessero subire degli scossoni molto rilevanti.
E allora, visto che stiamo parlando di banche, riprendiamo la vicenda di Danske Bank, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, perché lo scandalo si sta allargando anche alla Svizzera.
Sì, era inevitabile. Noi già la settimana scorsa spiegavamo come questo uno dei più grandi in assolute vicende di riciclaggio di denaro avvenuta in Europa non potesse che arrivare a colpire o comunque a interessare anche il paese elvetico, perché molte delle transazioni tra la filiale estone di Danske avvenivano appunto con clienti e conti correnti che erano posizionati in Svizzera, e quindi le autorità di controllo elvetiche non hanno potuto fare a meno che avviare un'inchiesta questo riciclaggio. Si tratta di 12 miliardi di euro degli oltre 200 che sarebbero stati riciclati da Danske Bank, che sono finiti direttamente appunto in conti correnti elvetici, e quindi l'autorità di controllo svizzera, che negli ultimi tempi sta cercando di dimostrare una grande trasparenza e una rapidità d'azione, ha aperto immediatamente un'inchiesta che potrebbe produrre un po' di terremoto nelle principali banche elvetiche, che avevano già sufficienti problemi con una serie di interventi di regolazione legata alla lotta ai paradisi fiscali e al riciclaggio del denaro.
A proposito di Svizzera, è vero che c'è in vista una fusione di Deutsche Bank con UBS?
È una delle due ipotesi sul campo, ci si crede poco.
Ma come mai?
Beh, perché che Deutsche Bank sia in grandi difficoltà è risaputo, addirittura sembra che sia stato già affidato il dossier per la fusione a diverse banche d'affari. Il governo di Berlino, fino a una settimana fa, tutti gli osservatori erano assolutamente convinti che la Merkel spingesse per una classica operazione difensiva, quindi la fusione tra Deutsche e Commerzbank, che stanno male entrambi, e quindi, come al solito, si cerca con la fusione di risolvere parte dei problemi. Adesso è invece emersa questa altra opzione, che a me sembra abbastanza complessa, appunto di una fusione tra UBS e Deutsche. Quale sarebbe la ratio di questa operazione? Semplicemente che UBS è un operatore molto presente sul mercato finanziario, quindi è molto simile per certi aspetti alla posizione che Deutsche ha acquisito ad alto rischio, soprattutto sui mercati dei derivati, e questo probabilmente potrebbe permettere una gestione più indolore o meno drammatica di quell'enorme portafoglio di rischio che è stato accumulato nel corso degli anni dalla principale banca tedesca, che, come sappiamo, ha una posizione nei confronti dei derivati, a posizioni derivate che sono praticamente le più alte in assoluto in tutta l'Eurozona.
Nel frattempo, professor Di Stefano, attenzione, perché abbiamo chiarito il mistero. Il professor Santoro non rispondeva, perché era corso dal suo consulente finanziario a dire: vendi Unicredit, vendi Intesa, vendi, 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 e ha fatto crollare i titoli del 6% sui mercati. Adesso è tornato più sereno per aver venduto. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno. Sì, non metto, sono io che sto speculando sui mercati.
Beh, d'altra parte, come non immaginarlo. Senta, adesso siamo un po' di corsa. Grazie comunque per essere tornato con noi. Con lei, naturalmente, volevamo concentrarci innanzitutto su uno sguardo complessivo, ma in particolare sulla componente fiscale della manovra, nel senso che è stato chiarito, o sembrerebbe essere stato chiarito, il significato della pace fiscale all'interno della manovra del popolo.
Ma sì, innanzitutto non credo che avremo la risposta definitiva adesso, perché anche quando vedremo il testo del DEF ci sarà solo la cornice, e tra l'altro la pace fiscale o condono che sia è una entrata in conto capitale, quindi forse vedremo un numerino, ma io non mi aspetto di vedere in realtà nella nota di aggiornamento al DEF grandi dettagli, per cui secondo me dovremmo aspettare la legge di bilancio. Dopodiché quello che mi sembra chiaro è che ci sono due intendimenti: uno da parte del Movimento 5 Stelle, ribadito più volte credo anche ai vostri microfoni con una certa chiarezza, e cioè la loro idea sarebbe quella di andare a proporre una soluzione, diciamo, per quei casi che stanno quantitativamente tra il 10 e il 15% di evasione, tecnicamente è sempre un'evasione, ma derivante da situazioni nelle quali il contribuente ha dichiarato di avere un certo debito fiscale e poi non ha versato, quindi la cosiddetta evasione da omesso versamento.
Era quella distinzione che ieri il capogruppo del Movimento 5 Stelle faceva ai nostri microfoni quando parlava di diversità tra condono e sanatoria.
Sì, io sinceramente non userei questi termini.
Citavo lui.
Però è vero il fatto che è una situazione diversa. Chiaramente questo è a tutti comprensibile. Se io dichiaro di dovere e poi non verso, è molto diverso come livello di frode, se vogliamo, o di pericolosità rispetto a un soggetto che omette di dichiarare. Il punto però qual è? Il punto è che, come dicevo prima, i casi quantificati, perché poi sono facilmente identificabili, è possibile operativamente distinguere questi soggetti dagli altri, valgono non più del 10-15% del debito fiscale cosiddetto, cioè del debito che i contribuenti hanno nei confronti dell'amministrazione accumulato negli ultimi anni, specialmente dopo la crisi ovviamente. Questo però ammontare non può in alcun modo consentire di raggiungere le cifre che sono state fatte in particolare da Salvini, che ultimamente ha detto 8 miliardi dalla pace fiscale. Non esiste proprio una possibilità di questo tipo, ed è qui che nasce la contraddizione che io non credo sarà risolta dalla nota di aggiornamento, perché io penso che invece un'altra parte del governo abbia in mente una manovra ben più estesa, che non riguarda solo queste situazioni di mancato versamento di imposte dichiarate, ma riguarda imposte non dichiarate, riguarda cartelle che sono state emesse e non pagate, e forse addirittura riguarda neppure le procedure che sono già terminate, ma le procedure che sono solo iniziate e per le quali quindi l'aspetto condonistico sarebbe ancora maggiore, perché una cosa è dire io so quant'è il tuo debito fiscale, quanto mi dovresti versare, me ne versi una parte e così io risparmio le procedure amministrative e ho i soldi subito, altra cosa è dire la procedura è appena iniziato, c'è il sospetto di evasione, chiudiamola comunque con un forfè o con un accordo necessariamente al ribasso. Qui starà il punto, capire quanto sono larghe le maglie, perché se fosse l'ipotesi, ripeto, questa della condono nei confronti di coloro che hanno dichiarato ma non versato, si tratterebbe di un'ipotesi limitata e a mio avviso anche sostenibile dal punto di vista non solo economico ma anche, diciamo così, di etica fiscale.
Insomma, dice il professor Santoro, siamo ai titoli eclatanti, intanto stiamo raffigurando una platea significativa ma ridotta rispetto all'intera platea fiscale, 10-15%, aspettiamo di vedere che cosa ci sarà dietro ai titoli nel momento in cui tutto verrà specificato. Grazie professor Santoro per averci richiamato e poi ci torniamo sopra naturalmente la prossima settimana con più calma, anche perché stiamo viaggiando ad alta velocità verso la fine della trasmissione di oggi. Ci sentiamo la prossima, grazie.
Grazie a voi, scusate il ritardo.
Ci mancherebbe, grazie. Sempre un piacere averla con noi. Il professor Di Stefano, intanto, uno l'abbiamo fatta rifiatare, due le abbiamo lasciato in fondina Bollorè, perché abbiamo la splendida occasione di tornare a parlare in chiusura di puntata proprio di Bollorè, della disdetta del patto di sindacato di Mediobanca, cosa che si intreccia poi con tutta la partita generale Telecom Mediaset.
Beh sì, io credo che meritasse ritornare seppur rapidamente su questa disdetta, innanzitutto per raccontare, oggi lo mette in evidenza molto anche il Sole 24 Ore, come effettivamente questa decisione di Bolloré abbia preso di sorpresa anche i grandi partner e soci di Mediobanca, che insieme a Vincent Bolloré fanno parte del patto di sindacato. Antonello Olivieri racconta come Mustier, l'amministratore delegato di Unicredit, sia proprio rimasto di sasso quando gli è stata data l'informazione che appunto il finanziere Brevettone aveva mandato una disdetta formale del patto di sindacato. Ma più in generale ci si domanda appunto quali possono essere le conseguenze. Qui ci sono due tesi interpretative. Una, quella semiufficiale, che si deriva dal comunicato che è stato rilasciato dal gruppo francese, e che sostanzialmente dice: dobbiamo concentrarci sulle attività sulle quali in questo momento abbiamo più bisogno di risorse anche finanziarie. Ma siccome poi più tardi Bolloré ha negato di voler cedere la sua quota molto consistente di Mediobanca, stiamo parlando del 7,86% che è collocata nella Financière du Perguet, una delle tante società del gruppo, allora lì ci si è domandati se la disdetta e il patto sindacato non possa significare che in realtà Bolloré non solo non se ne va, ma rilancia, e quindi vuole avere le mani libere sia per attaccare Mediobanca e quindi eventualmente rastrellare ulteriori pacchetti di Mediobanca per posizionarsi molto meglio di quanto non sia oggi. Lo ricordiamo che nel patto di sindacato la quota di Bolloré era la più grande in assoluto dopo Unicredit, quindi sostanzialmente era il secondo principale socio di Mediobanca attuale. Ecco, quindi disdetto il patto per liberarmi le mani, per rastrellare il titolo e cercare di mettere davvero le mani su Mediobanca, e quindi, come sempre quando si tratta di questo, eventualmente anche le mani su Generali. Questo è un interrogativo che sta serpeggiando nella finanza. Infatti si parla del fatto che sarebbe pronta una nuova cordata tricolore per mettere al sicuro appunto la principale compagnia assicurativa italiana, è una delle principali compagnie, la seconda in Europa, dall'eventuale strategia di attacco di Bolloré, che francamente ci convince di più rispetto a un finanziere bretone in ritirata, che non è propriamente nel suo stile.
Ci lascia con questo interrogativo, togli sonno il professor Di Stefano. Bolloré metterà le mani su Generali, mentre vi tormenterete per i prossimi 7 giorni in attesa di avere una risposta. Noi ci prepariamo a salutarvi, ma siccome, professore, non siamo tutti economisti come lei, noi siamo al massimo dei poveri economisti da Facebook, chiudiamo con un tema più vicino all'esperienza quotidiana della gente. Chiudiamo parlando d'amore. Emma Marrone ha da poco dichiarato amore e anche coraggio da arrendersi. Lei è d'accordo?
Oddio, sì. Sono talmente in contropiede che non posso che dire sì.
Va bene, la saluto, professor Di Stefano, grazie per essere stato con noi, la aspettiamo in questo studio la prossima settimana. Intanto buon weekend a tutti ascoltatori, state bene, fate i bravi, non andate a spendervi tutto quello che avete pensando che la manovra del popolo vi restituirà quello che nel frattempo avete speso. Ci sono ancora dei dubbi sul tema, siate prudenti, ne riparliamo la prossima settimana. Arrivederci
alla prossima.